Proverbi 25, verso 4. Gloria al Signore. Dio sia lodato. Togli dall'argento le scorie, ne uscirà un vaso per l'artefice. Lo ripeto, è brevissimo. Togli dall'argento le scorie e ne uscirà un vaso per l'artefice. Vi invito a chinare i vostri capi insieme a me per una breve preghiera al Signore. Oh Padre Celeste, Dio d'amore, ti ringraziamo con tutto il cuore perché tu sei in mezzo a noi, la tua presenza è sempre tangibile, ogni volta che ci raduniamo nel tuo nome tu sei presente, tu vieni, tu ci onori con la tua meravigliosa presenza. E questa sera, Signore, tu che scruti i cuori, tu che conosci profondamente, intimamente ciascuno di noi, sicuramente vorrai parlarci per il bene delle anime nostre, per aiutarci a crescere nella tua grazia e nella tua conoscenza. Supplisci ad ogni bisogno, sovvieni ad ogni necessità, colma ogni bisogno stasera, mediante la parola ispirata dallo Spirito tuo Santo che abbiamo letta. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore, potete accomodarvi. Togli dall'argento le scorie e ne uscirà un vaso per l'artefice. Notate bene, non un lingotto, ma un vaso. Non qualcosa da conservare e mettere lì che abbia un valore intrinseco e poi non utilizzabile, ma immediatamente Dio vuole fare qualcosa che abbia un'utilità. E l'utilità è proprio questa. Dio desidera togliere da noi ciò che non funziona, ciò che non va bene, per farci diventare ciò che Egli desidera che noi siamo. Non possiamo fabbricarci, costruirci un cristianesimo a nostro uso e consumo, secondo il nostro modo di vedere. Non possiamo dire a Dio: Signore, fai così o fai in quest'altro modo, nella mia vita agisci così perché così mi piace, perché così gradisco. Noi dobbiamo sempre ricordare che sulla faccia della terra siamo come un laboratorio e siamo nel laboratorio di Dio. È Dio che deve operare nella nostra vita secondo il suo modo di pensare e quindi secondo la sua saggezza divina, secondo la sua capacità di comprendere le situazioni e di operare in favore di ciascuno di noi secondo il suo proponimento. E la saggezza consiste nella scelta dei metodi migliori per raggiungere il fine migliore. E il fine di Dio, lo scopo finale di Dio, è quello di trasformare ciascuno di noi in un vaso ad onore, in un vaso per la sua gloria. Egli desidera salvarci, poi desidera santificarci, desidera usarci per la sua gloria e infine un giorno Egli ci glorificherà e farà in modo che noi viviamo con Lui per l'eternità. Non è bello questo? È meravigliosa questa prospettiva. E quando vengo in queste zone mi ricordo sempre della gioventù, della giovinezza, delle esperienze che abbiamo fatto ad Arquata del Tronto, dove c'era un campeggio cristiano, dove tanti giovani del Lazio, della Campania ci riunivamo, i turni duravano quasi 2 settimane, era bellissimo quel tempo, sono stati bellissimi quei momenti e la vita cristiana ci appariva in tutta la sua bellezza, in tutto il suo fascino. E da giovani non si pensava che potessimo andare incontro a determinate situazioni, a dover affrontare determinate problematiche, a dover essere oggetto di afflizioni, di prove. Poi man mano il Signore ci ha fatto capire che la vita cristiana è costellata di gioie, dolori, momenti belli, momenti meno belli, più critici, è costellata di afflizioni, di prove e anche di vittorie, di trionfi. Dobbiamo salire sui monti e dobbiamo anche scendere nelle valli, dobbiamo vivere una vita cristiana non dal nostro punto di vista come piace a noi, ma così come il Signore ha predisposto, così come il Signore l'ha pensata. Ed Egli desidera che noi sulla terra ci facciamo affinare da Lui per usarci per i Suoi scopi e per la Sua gloria. E i metodi che Dio usa sono metodi semplici ed efficaci. E qui nel testo abbiamo l'argento, e penso che conosciamo la parola, il termine in greco viene usato spesso anche commercialmente, argos. Argos significa brillante, argos significa bianco. E se noi dobbiamo essere come l'argento, Dio ci deve rendere tali. Dio deve togliere dalla nostra vita ciò che non va bene, deve togliere tutte le imperfezioni. E l'argento grezzo è sporco, è impuro, così come viene tratto dalla terra, non va bene, è pieno di sporcizia, di scorie, scorie di rame, scorie di stagno, scorie di piombo, di ferro. E per renderlo puro, per renderlo brillante, per renderlo adatto alla lavorazione, necessita di due cose. Innanzitutto necessita di un lavaggio accurato. Ci vuole questa prima fase nella lavorazione dell'argento grezzo. Egli, il nostro divino artefice, il nostro divino affinatore, deve usare innanzitutto l'acqua. Siete stati purificati dall'acqua della parola? La parola di Dio ha operato, sta operando nei vostri cuori in tal senso? Mentre ricevi, mentre ascolti la parola di Dio, questa parola purifica il tuo cuore. Gesù disse ai discepoli: voi siete già mondi, netti a motivo della parola che io vi ho annunziato. E questa parola opera in noi purificandoci dalle nostre iniquità. E Paolo agli Efesini scrive riguardo a Cristo e alla Chiesa: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, gloria al nome del Signore, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Ed è questo il piano di Dio, il programma di Dio per noi credenti. Noi siamo la Chiesa, la sposa del Signore Gesù Cristo. La sposa del Signore deve essere pura, e quindi per santificarla il Signore Gesù l'ha purificata lavandola con l'acqua della sua parola. Questo meraviglioso lavaggio o lavacro è il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, e può avvenire soltanto attraverso il contatto con la parola vivente dell'Iddio vivente e vero. Ed è necessario che questa parola venga assorbita, recepita mediante la fede, affinché possa operare potentemente nella nostra vita. E quando noi ubbidiamo alla verità, l'acqua della parola ci purifica, ci santifica, toglie dalla nostra vita le conseguenze del peccato, la colpa del peccato, la corruzione del peccato e ci aiuta a diventare delle nuove creature in Cristo Gesù, il Signore. Perché chi è in Cristo è una nuova creatura. Ed ecco, le cose vecchie sono passate e ogni cosa, tutto è diventato nuovo. Tutto è nuovo in Cristo Gesù, il Signore. Il vecchio è passato e ogni cosa è diventata nuova. E quindi quando riceviamo questa parola nel nostro cuore, la lasciamo operare, questa parola ci purifica, questa parola crea in noi la vita di Dio, crea in noi una nuova creazione, fa di noi delle nuove creature e noi possiamo servire il Signore in novità di vita. Ma occorre anche la seconda fase. La seconda fase è quella del fuoco. È necessario il fuoco, è necessario il calore. L'argento fonde ad una temperatura molto alta, quindi è necessario che la fiamma sia forte, che la temperatura salga. E noi non possiamo dire a Dio: non farlo, Signore. Non possiamo dire al Signore: Signore, fermati, oh, io voglio sì essere purificato dall'acqua della parola, ma non voglio essere toccato dal fuoco, non voglio che tu, Signore, ti sieda e alzi la temperatura e che io mi senta male, Signore, non voglio questo. Non lo possiamo dire. Noi dobbiamo dire al Signore: sì, Signore, alza pure la temperatura, io mi fido di te, io desidero che tu operi potentemente nella mia vita per purificarmi da ogni scoria. E dice la parola del Signore nel libro di Malachia che il Signore, l'angelo del patto, si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. C'è anche il pericolo di non offrire offerte giuste al Signore. Sì, c'è. E allora è necessaria la purificazione. Gloria al nome del Signore. E come un affinatore antico mestiere che lavorava l'argento nel crogiolo, il Signore si siede e comincia il suo lavoro alzando la temperatura fino a quando le scorie finalmente si staccano dall'argento, e deve andare avanti continuando ad alzare la temperatura, e a un certo punto l'affinatore deve poter vedere riflessa la sua immagine come in uno specchio su questo crogiolo, sulla superficie dell'argento contenuto nel crogiolo. E questo è il piano di Dio. Dio vuole formarci, modellarci a sua immagine e somiglianza. Egli vuole vedere la sua immagine perfettamente riprodotta nella nostra vita. E se vogliamo questo, se lo desideriamo, Dio deve santificare la nostra vita e noi dobbiamo ricercare ogni giorno la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. E qui si parla della tribù di Levi. Egli si metterà seduto e purificherà i figli di Levi e li raffinerà. La tribù di Levi era una tribù molto speciale, una tribù che mi affascina. Questi discendenti di Levi avevano un grande privilegio: potevano vivere sempre all'ombra del tabernacolo e poi dopo del tempio. La loro vita ruotava intorno alle attività sacre, assistevano i sacerdoti nel loro compito, erano lì dediti all'opera del Signore. Dio li aveva scelti, Dio li stimava, Dio li amava, e Dio aveva detto loro: voi non avrete nella terra di Canaan nessuna eredità. ma Dio disse: io sarò la vostra eredità. E che cosa c'è di più bello di avere Dio come nostra eredità, fratelli e sorelle? Tanti vogliono ricchezze, gloria, posizione sociale, beni terreni, possedimenti in questa vita, ma lasceranno tutto quando passeranno dall'altra parte. Noi possiamo, come i figli di Levi, i discendenti di Levi, dire: Dio è la nostra parte di eredità, Dio è la mia eredità, e io sono erede di Dio e coerede di Cristo, il mio Salvatore. Levi significa attaccamento, e questo attributo si distinse in varie occasioni per il suo attaccamento al Signore. Ma il Signore guarda la tribù di Levi e dice: io la devo purificare, deve essere mia, mi deve servire, deve essere utile al mio servizio. Bene, questa tribù deve essere purificata. Io mi metterò seduto vicino al crogiuolo e purificherò i figli di Levi. E se Dio ha purificato i figli di Levi che lo servivano nel tabernacolo e nel tempio, quanto più dovrà purificare la mia vita e la vostra vita, noi che siamo servitori dell'Iddio Altissimo, noi che siamo un real sacerdozio, noi che siamo figli e figlie dell'Iddio vivente, abbiamo bisogno che il Signore ogni giorno intervenga ed operi nella nostra vita per togliere via le scorie. Oh, tante volte noi vogliamo dire: Signore, questa tale cosa mi piace, mi sta bene, non me la togliere, per favore. Il Signore ci guarda e dice: no, non va bene, non sei conforme alla mia immagine, non sei ciò che dovresti essere, e allora devo alzare la temperatura per togliere le scorie che rendono ancora inutile il mio lavoro, che si oppongono al mio disegno. Io devo togliere le scorie dalla tua vita, e dobbiamo permettere al Signore di farlo in ogni momento. Ci sono tante scorie che ci rendono impuri, ne potremmo citare tante diverse, ma parliamo innanzitutto delle scorie dell'egoismo umano. Il problema numero uno è il nostro ego, è il nostro io. Ma noi dobbiamo arrivare al punto di poter dire: non più io vivo, ma è Cristo che vive in me. È la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede nel figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quando noi diciamo io, non permettiamo a Dio di operare nella nostra vita e di prendere il posto che gli spetta. E il posto che gli spetta è il posto principale sul trono del nostro cuore. Ci deve essere Lui, si deve sedere Lui, il nostro io deve abdicare a Cristo, e dobbiamo avere sempre più di Cristo in noi e meno di noi nella nostra vita. E giorno dopo giorno Dio deve togliere da noi le scorie dell'egoismo. E per evitare di diventare egoisti, noi dobbiamo pensare agli altri e amarli con tutto noi stessi. Dedicarsi agli altri significa servire il Signore scevri dal proprio egoismo umano, un servizio cristiano che non è macchiato dall'egoismo è un servizio gradito a Dio. E Gesù ha rinunciato a se stesso, ha dato se stesso per noi sulla croce del Calvario, ha rinunciato all'esercizio dei suoi diritti, ha rinunciato alla sua dignità, alla sua gloria, si è fatto servo, è salito sulla croce del Calvario, ha dato se stesso per noi fino a morire per noi. E noi, di fronte a questo esempio, non possiamo fare altro che dire: Signore, riproduci in noi lo stesso sentimento che ha albergato nel cuore di Gesù e che lo ha spinto a rinunciare ad ogni cosa per amore degli altri. il Signore ci liberi dalle scorie dell'egoismo, il Signore ci liberi anche dalle scorie della mondanità. Dobbiamo vivere nel mondo separati da esso, dobbiamo vivere nel mondo, nel contesto sociale, senza però essere ispirati dai principi del mondo. Il Signore non ci chiama a vivere sopra una montagna, dove abito io c'è un monastero antichissimo e bellissimo, dove fino a qualche anno fa c'erano le donne e gli uomini che vivevano in clausura per piacere a Dio. Questo Dio non lo vuole. Dio vuole che noi viviamo la nostra vita nella società, in mezzo alla gente, lavorando, facendo il nostro dovere, portando avanti le nostre famiglie. Ma non dobbiamo amare il sistema mondo, dobbiamo capire come funziona questo sistema, a quali principi si ispira questo sistema, e dobbiamo combattere questi principi. È la fede che vince il mondo, è nei nostri cuori, e noi vinceremo per fede e andremo avanti ogni giorno in questo mondo pieno di peccato, pieno di male, pieno di iniquità, e manifesteremo la nostra fede. Amare il mondo fa male, essere amici del mondo ci rende nemici di Dio. Che cosa è meglio, essere amico del mondo e nemico di Dio, o essere amico di Dio e nemico del mondo? È meglio essere amici di Dio. Abramo visse per fede e fu amico di Dio. Io e te possiamo essere amici di Gesù se facciamo le cose che Egli ci comanda di fare. Il fuoco del mondo fa male, scotta. Pietro si scaldò, vi ricordate, nella corte del sommo sacerdote, presso il fuoco che avevano acceso quelle persone, e di lì a poco rinnegò per 3 volte il suo maestro, Signore e Salvatore. Signore, aiutaci e togli da noi ogni scoria di mondanità. E poi le scorie della disubbidienza. Quante volte siamo cocciuti, quante volte siamo testardi, quante volte vogliamo fare la nostra volontà. E io credo che anche Gesù nella sua umanità ha dovuto fare i conti con l'ubbidienza totale al Padre suo. E le parole più difficili che Gesù abbia pronunciato non sono quelle che lui disse e pronunciò davanti alla tomba di Lazzaro, oppure quando sgridò la tempesta, oppure quando sgridò la legione di demoni. Sì, sono state parole impegnative, ma non difficili per Gesù. Le parole più difficili che Gesù abbia pronunciato sono quelle che pronunciò nel giardino del Getsemani, quando pregava, gridava ed era lì davanti a quel calice e doveva scegliere se berlo o rifiutarlo. E poi alla fine lui cedette e ubbidì al Padre e disse: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E questo noi dobbiamo fare nella nostra vita. Ogni giorno dobbiamo ubbidire al Signore, non dobbiamo ubbidire agli uomini, non dobbiamo piacere agli uomini, dobbiamo ubbidire a Dio, costi quel che costi. Dobbiamo ubbidire al Signore, gloria al Signore, e ogni giorno dobbiamo dire: Signore, aiutaci a trovarci sempre al centro della tua volontà. Sapete, la volontà di Dio ha un centro ben preciso. Possiamo spostarci a destra, a sinistra, e perdere poi il centro. C'è una centralità della volontà di Dio nella nostra vita che riguarda i nostri programmi, il nostro futuro, la nostra vita quotidiana. Ogni giorno dobbiamo dire: Signore, qual è la tua volontà per me oggi? E la volontà di Dio ogni giorno la dobbiamo fare in ubbidienza alla sua parola. Noi conosciamo la Bibbia, la parola di Dio, la leggiamo, la meditiamo, e ogni giorno dobbiamo dire: Signore, aiutaci ad ubbidire alla tua parola, perché vogliamo fare la tua volontà. E scopriremo che la volontà di Dio è buona, perfetta e accettevole. La nostra volontà è malata, la nostra volontà è egoista, la nostra volontà ci porta fuori strada, Ma se facciamo la volontà di Dio e ci manteniamo al centro di tale volontà, noi prospereremo, andremo avanti e saremo vincitori, più che vincitori, in Cristo Gesù, il Signore. Le scorie della disubbidienza ed anche le scorie dell'incredulità. Molte volte scopriamo che alcuni che frequentano la Chiesa da anni sono increduli di fronte alle promesse di Dio, di fronte alla parola di Dio, di fronte a ciò che Dio può fare. Poi entra uno dalla porta per la prima volta, ascolta la parola di Dio, la prende e la fa sua, quella promessa, quella particolare promessa, e quella persona viene salvata, viene guarita, viene liberata, viene battezzata nello Spirito Santo. Dio fa cose meravigliose e tante volte le fa proprio nella vita di quelli che vengono per le prime volte. E poi ci sono credenti che per tanti anni leggono la Bibbia, vanno in chiesa e di fronte alla manifestazione della potenza e della gloria di Dio rimangono increduli, non riescono a credere, proprio come Tommaso. Vorrebbero delle prove, vorrebbero dei riscontri oggettivi prima di poter credere. E ci sono tanti se, tanti ma, tanti però nel vocabolario degli increduli. Vorrebbero prima rendersi conto di questo, di quest'altro, poi eventualmente crederanno. E Gesù rimproverò Tommaso e lo rimproverò dolcemente, ma il suo rimprovero fu un rimprovero molto molto persuasivo. Tu hai creduto perché hai veduto, ma sono beati quelli che credono senza vedere. La fede è certezza delle cose che si sperano ed è dimostrazione delle cose che non si vedono. Quando noi esercitiamo la nostra fede, onoriamo Dio. Quando viviamo per fede, noi glorifichiamo Dio. E la nostra fede ci aiuta ad andare avanti giorno dopo giorno, poggiati sulle promesse di Dio, incrollabili. E senza dubitare, noi andremo avanti e il Signore ci darà forza, così come saranno i nostri giorni, così sarà la nostra forza. Signore, togli da noi le scorie dell'incredulità. Togli da noi tutto quello che non ti piace. Togli da noi tutto quello che non ti appartiene. Togli da noi, Signore, quello che ti impedisce di manifestare la tua gloria nella nostra vita. A volte ci sembra che la fornace sia accesa 7 volte più del solito. E diciamo, Signore, scotta, Signore, brucia, questa esperienza è terribile, è tremenda. Signore, per favore, non aumentare la temperatura, ma nella misura in cui aumenta la temperatura, aumenta anche l'intervento di Dio, la potenza di Dio in nostro favore. E quando ci troveremo al centro di una fornace arroventata, noi potremo contare sulla presenza di colui che sta al nostro fianco, che non ci abbandona mai, che è con noi in ogni prova, in ogni afflizione, in ogni difficoltà, in ogni tempesta. Alleluia. Noi dobbiamo essere affinati da Dio, perché Dio vuole fare di noi vasi ad onore per la sua gloria. E non vasi da collezione, vasi da esposizione, ma vasi che devono essere usati per il beneficio di tanti, vasi in cui deve essere versata l'acqua della vita e da noi devono bere tante persone e devono essere dissetate tante persone attraverso la nostra strumentalità. Vogliamo dire, Signore, togli da noi ogni scoria, togli da noi ciò che non ti piace. Signore, realizza il tuo piano, il tuo programma per la mia vita. Tante volte si predica l'Evangelo del successo, della prosperità. È una cosa che è venuta da oltre oceano, è arrivata in Italia da alcuni anni. E in sintesi, vuoi stare bene? Vuoi diventare ricco? vuoi stare sempre in forma, non vuoi sperimentare la malattia, le prove, le sofferenze, allora credi e dai a Dio quello che devi dare, offri a Dio le tue risorse e tutto andrà bene. Non è così, fratelli, bisogna entrare nel regno di Dio attraverso molte afflizioni. Bisogna permettere a Dio di forgiarci nel crogiuolo, di plasmarci e di togliere da noi tutto ciò che a Lui non piace. E noi vogliamo essere tutti quanti dei vasi ad onore per la Sua gloria. Togli dall'argento le scorie e ne uscirà un vaso per l'artefice. Alcuni iniziano bene la vita cristiana, cominciano con entusiasmo a servire il Signore, poi appena il Signore comincia a togliere le scorie, si affliggono, si abbattono e poi cominciano a guardarsi attorno e a dire: c'è qualcosa nella mia comunità che non va bene, c'è qualcosa nel pastore che non va bene, ma non dicono: c'è qualcosa che non va bene nel mio cuore, nella mia vita. Dobbiamo avere il coraggio di metterci di fronte allo specchio della parola di Dio. Dobbiamo chiedere al Signore: Signore, che cosa c'è che non va bene nella mia vita? Cosa ti impedisce di manifestare la tua gloria? E allora il Signore comincerà quest'opera di eliminazione delle scorie. Prima l'acqua e poi il fuoco. E il battesimo nello Spirito Santo è connesso con il fuoco. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Signore, vieni col tuo fuoco, divino affinatore, togli dalla mia vita ogni scoria, togli dalla mia vita tutto quello che non va bene, Signore, plasmami e formami secondo la tua volontà. Io voglio fare la volontà del Signore. La vogliamo fare, fratelli, vogliamo andare in cielo. Il Signore ci salva, ci santifica, ci purifica da ogni scoria e ci prepara per la gloria. E mentre ci prepara per la gloria, si serve di noi per l'avanzamento del suo regno, per la diffusione della sua parola, per aiutare tante persone che sono nei problemi e nelle difficoltà. E noi dobbiamo imparare ad essere purificati da Dio, affinati dal divin affinatore. Non dire al Signore: Signore, basta con questa cosa, basta con questo periodo difficile, basta con queste situazioni che mi stanno addosso, non riesco, Signore, a respirare, Signore, basta, la temperatura è troppo alta, Signore, fermati. Non lo dire al Signore, ma piuttosto di: Signore, mentre la temperatura sale, fortifica la mia fede. Mentre la temperatura sale, togli da me egoismo, mondanità, superficialità, incredulità. Togli da me tutto quello che non va bene affinché io possa essere un vaso per l'artefice. E se questo messaggio lo vuoi fare tuo questa sera, insieme preghiamo il Signore e diciamo: Signore, togli le scorie dalla nostra vita, togli le scorie dalla famiglia dei credenti, togli le scorie, Signore, che ci sono in tutte le comunità affinché la tua gloria possa manifestarsi in mezzo a noi. Abbiamo bisogno di essere purificati ed affinati questa sera. Vogliamo dire: Signore, fallo nel nome di Gesù, benedetto in eterno.